Sia lodato Gesù Cristo. Questa mattina, prima della messa, chiedevo ai bambini, ai chierichetti in sacrestia, qualcosa sul Vangelo, e i più piccolini, uno dei più piccolini, mi ha detto sì, che hanno fatto la pesca miracolosa e si sono mangiati 153 grossi pesci arrosto. Insomma, non era proprio così, però in definitiva il menù evidentemente era di quelli scelti e anche per loro era una cosa positiva. Siamo alla terza domenica di Pasqua. Il pensiero iniziale deve essere proprio quello che in un modo o nell'altro ho sottolineato all'inizio della celebrazione. La domenica è Pasqua della settimana, sempre. Quello che la Pasqua di risurrezione è per l'anno, la domenica è per la settimana. E ancora di più in questo tempo di Pasqua noi sentiamo l'importanza di questa celebrazione come una celebrazione pasquale nella quale noi incontriamo Gesù, Gesù vivo, Gesù vero, nella parola che ascoltiamo e nei sacramenti che riceviamo. Il Vangelo di oggi ci presenta anzitutto questa scena che è una scena che ci manifesta sofferenza. Gli apostoli dalla Giudea, quindi da Gerusalemme, dove si sono verificati i fatti importanti della passione, morte e risurrezione di Gesù, tornano nella Galilea, tornano al posto dove Gesù risorto ha dato appuntamento, che vadano in Galilea, la mi vedranno, ma tornano anche alla vita normale. Voi immaginate che cosa vuol dire per Pietro questo? Gesù, passando quel giorno vicino al lago, l'aveva preso dalle reti, dalle barche, da quella condizione che era la sua famiglia, che era il suo lavoro, e gli aveva detto: seguimi, ti farò diventare pescatore di uomini. E adesso le cose erano andate come erano andate, sì, Gesù risorto era apparso, ma non era più come prima la situazione. E quest'uomo portava il peso e direi anche la responsabilità di una situazione nella quale aveva giocato la vita per Gesù e si sentiva così, un po' abbandonato, un po' deluso. Oggi sicuramente avrebbero detto che aveva la depressione, perché si trovava davanti a condizioni non facili, condizioni che si sommano, come avete sentito, arriviamo piano piano. In questa condizione la frase di San Pietro trova una forza tutta particolare. Non so se voi sentite la tristezza di questa espressione: vado a pescare. Ma per noi è una cosa positiva, no? Vado a pescare vuol dire mi rilasso un attimo. Ma per Pietro voleva dire, ecco, ricomincia una situazione che per me era ormai finita. Avevo seguito Gesù, vado a pescare vuol dire ricomincia tutto come prima. E gli apostoli, guardate con che delicatezza, quelli che erano presenti lì, non lo lasciano solo, ma gli dicono: anche noi veniamo con te, ti sosteniamo come tu ci hai sostenuto altre volte in momenti di difficoltà e di prova. E vanno a pescare, ma dicevo, le difficoltà sempre si sommano nella nostra vita. Questa è una delle cose che sperimentiamo più frequentemente, no? Che piove sempre sul bagnato, diciamo, che tante volte nella nostra vita prove e difficoltà si assommano proprio per farci capire, come se fosse una tentazione, che Dio è lontano, che siamo soli, che siamo abbandonati a noi stessi, che Dio non pensa a noi. E questa condizione che si verifica è invece la volontà che ha Gesù di entrare nella storia di questi sette personaggi, discepoli e apostoli, che sono lì per dimostrare loro il contrario. Questa scena di scoramento e direi quasi di disperazione dal punto di vista etimologico, cioè una situazione senza speranza, diventa la condizione nella quale Gesù manifesta il suo amore per questi uomini. Avete sentito che Gesù si presenta sulla riva del lago, ormai è una delle condizioni favorevoli dell'incontro, no? Con gli apostoli. Quante volte saranno stati lì in quel posto a parlare, a discutere, a predicare, anche il Vangelo ci dà tante coordinate da questo punto di vista. Ma Gesù prepara la cena, prepara il fuoco, prepara il pesce arrosto e anche il pane. E dicevo, c'era una notazione cronologica nel Vangelo che va spiegato. Era quasi l'alba, ma l'alba nei paesi del Medio Oriente, in Terra Santa, è alle 4 del mattino, certe volte anche prima. Quindi si tratta di una notte avanzata, dove va bene ancora qualcosa da mangiare per cenare insieme. E il fuoco non è soltanto quello che serve per cucinare, ma serve anche per fare intimità, per fare fraternità. Siamo più o meno in primavera come adesso, perché la Pasqua era collocata, come voi sapete, nella prima domenica dopo la prima luna piena di primavera, quindi faceva ancora piacere nella notte avanzata avere il fuoco, serviva anche per illuminare la situazione. E Gesù mette gli apostoli in una condizione di amore, di affetto, di prevenzione attraverso il suo servizio. È bellissimo questo, no? Gesù risorto che pensa di servire gli apostoli, e li serve in due modi: certo con questa cena che prepara, ma anche attraverso la pesca miracolosa. In quella condizione nella quale gli apostoli si sentono messi alla prova dal punto di vista interiore ed esteriore anche, non hanno preso nulla, Gesù interviene: gettate la rete da quella parte e prenderete tanti pesci, così è successo, che non possono tornare agevolmente a terra, la rete tende a rompersi. E Gesù in questa condizione non li umilia, chiede una partecipazione in un modo o nell'altro a questa cena: portate anche del pesce, di quello che avete pescato voi, non faccio tutto da solo, sembra dire Gesù, no? Li rispetta in quello che in un certo senso diventa il momento della realizzazione personale. Hanno pescato comunque, anche se prima non riuscivano da soli. E poi soprattutto offre questo segno di partecipazione: sono con voi, sono io che vi permetto, anche se avete lavorato e vi siete impegnati, di non sentirvi nel fallimento, di non essere delle persone che non hanno nulla in mano. E qual è la risposta degli apostoli a questo amore di Gesù? Altro amore. Giovanni, il più giovane, quello che era stato fedele fino ai piedi della croce, per i giovani, per i ragazzi e le ragazze presenti, ripeto un pensiero che ho detto anche in Quaresima: la santità, il nostro amore per Gesù non si dà in proporzione diretta con l'età. Ci possono essere dei giovani, dei bambini, dei ragazzi che sono molto più santi di noi adulti, e questa è una cosa che dobbiamo tenere presente. Il discepolo che Gesù amava, come si firma, perché è lui che scrive il Vangelo, riconosce per primo Gesù. Perché la conoscenza di Gesù risorto, l'abbiamo spiegato, non è più soltanto una conoscenza intellettiva, come facciamo noi, no? Conosco quella persona perché l'ho vista in chiesa, l'ho vista dal medico, l'ho vista al supermercato. Non è quello, è una conoscenza del cuore. La conoscenza di Gesù risorto è una conoscenza di fede. Giovanni dice per primo: questo è il Signore. E San Pietro, che era così deluso, così a terra, che sapeva bene per dove era passato, che si getta subito in acqua, che non aspetta che le barche cariche e appesantite dalla grande pesca arrivino, e fa questi 100 metri per arrivare a riva e incontrare Gesù. Ed è proprio qui, adesso è la cosa più importante, ed è proprio qui che Gesù parla con Pietro di amore, in questo habitat che Gesù ha creato col servizio, con la cena preparata, con l'affetto, con la delicatezza. In questo habitat Gesù parla con Pietro e vuole fargli recuperare, questa misericordia, vuole fargli recuperare una situazione nella quale Pietro non era stato coerente. E non è il tradimento in sé, che secondo il mio modestissimo modo di vedere non è la cosa più grave, ma è quella sparata che Pietro aveva fatto nell'ultima cena. Signore, se anche tutti ti abbandonassero, aveva gli altri vicino, i suoi compagni, questo non era neanche molto rispettoso per gli altri apostoli, se anche tutti ti abbandonassero io non lo farò mai. E così si era trovato invece in una condizione di vergogna, di paura, rinnegando Gesù davanti a una serva e davanti agli altri che erano lì nel cortile del sommo sacerdote. Gesù vuole far recuperare a Pietro non tanto il tradimento. Lo so che ci sono autori, dicevo anche ieri, degli autori importanti con i quali non posso concorrere, evidentemente, tipo, così dicono i ragazzi quando devono dire qualcosa, tipo Sant'Agostino, per esempio, che dice 3 volte Gesù fa la domanda perché 3 volte Pietro l'aveva rinnegato. Io ci credo poco a questo, perché Gesù non sarebbe Gesù così buono e così misericordioso come noi lo pensiamo e come il Vangelo ce lo presenta. Un Gesù fermo, certo, ma soprattutto per la radice di quello che è stato il rinnegamento di Pietro. Non il rinnegamento in sé, ma la radice, l'aver pensato di essere autosufficiente, di essere forte e di essere migliore degli altri. E allora Gesù fa 3 domande, non so se le avete notate nella progressione, chi ha il foglio può vedere. Prima domanda di Gesù a Pietro: mi ami più di tutti rispetto agli altri? Questo superlativo assoluto. Pietro dice sì, ti voglio bene. Diminuisce molto l'aspettativa della domanda di Gesù. Seconda domanda di Gesù: mi vuoi bene? Senza comparazione con nessuno, mi vuoi bene? Pietro risponde: io ti voglio bene. Terza domanda di Gesù: mi vuoi bene? Usa un altro verbo Gesù. Mi vuoi bene? Il verbo che ha usato Pietro. Pietro dice: tu sai tutto, fai da solo, leggi tu nel mio cuore. Tu sai che ti voglio bene, ma la risposta vera è quella che tu, Gesù, dai guardando la mia vita, guardando il mio cuore. Vedi tu che cosa posso fare per rispondere a questa domanda. Gesù avrà letto un amore immenso di Pietro, che è cosciente di aver impostato male tutta la vicenda, appunto giurando e spergiurando di essere migliore degli altri, più forte degli altri, si mette invece in una condizione di umiltà e di semplicità, che è la condizione che dobbiamo imparare tutti. Sapete, quando io incontro delle persone che dicono: ah, io sì, sono cattolico, più cattolico del Papa, io a questo non mi succederà mai, io dico sempre: attenzione, perché quella che in sardo si chiama sbruncata, vale a dire una situazione nella quale prenderai una bella lezione che ti servirà per la vita, è molto vicina, perché quella è la situazione nella quale siamo più fragili, quella nella quale supponiamo di essere a posto e ipotechiamo il futuro. Allora il Signore vuole che, imparando da Pietro, noi guardiamo la nostra vita così. Noi non siamo quelli che spariamo delle bombe enormi sulla nostra fedeltà, sulla nostra bravura, perché tutti abbiamo il nostro percorso con le nostre belle prove, i nostri belli errori, che certamente abbiamo già messo nel cuore del Signore e sono già perdonati. Però siamo quelli, c'è poco da fare. E dobbiamo imparare, come se quelle prove, quegli errori fossero stati del vaccino, dobbiamo imparare un discorso di fedeltà a Gesù che passa attraverso l'umiltà e la semplicità. Avete visto allora che cosa è successo? Che chi incontra Gesù risorto sul serio ha un cambiamento nella vita. Questa è la prova che noi abbiamo incontrato Gesù risorto. O se volete, questa è la prova del fatto che noi abbiamo o no incontrato Gesù risorto, che la nostra vita cambi. Poteva Pietro immaginare che dopo che Gesù è risorto e dopo aver incontrato Gesù risorto, per lui ricominciasse la vita a lago come se niente fosse stato? Poteva forse immaginarlo, ma non era la volontà di Gesù e non è la volontà di Gesù per noi. La volontà di Gesù per noi è che noi comprendiamo questa proposta di amore che lui ci fa con molta delicatezza, per recuperarci a una condizione piena di amicizia con lui. Perché anche se sbagliamo o se abbiamo sbagliato, se ci ravvediamo, questa è la condizione evidentemente principale, se ci ravvediamo, Gesù intende ripristinare e aumentare il suo amore per noi. E da questa condizione la risposta che noi possiamo dare a Gesù è un amore incondizionato, che però sta nell'umiltà. Signore, io ti amo e tu sai tutto della mia vita. Vi ricordate domenica scorsa quando abbiamo parlato di Tommaso? Gesù lo prende con forza, ma anche con misericordia. Questo è l'atteggiamento di Gesù. Gesù non benedice la condizione di Pietro, no. Lo prende con forza, certo, ma usa grande delicatezza e misericordia. Questo Gesù lo fa con noi. Gesù con noi usa questa delicatezza, ma anche la forza e la grande misericordia del suo cuore. Nella nostra vita, portiamo a casa questo insegnamento, nulla è come prima se abbiamo incontrato Gesù risorto. E Gesù risorto lo incontriamo, come dice anche la liturgia che stiamo celebrando, lo incontriamo nella realtà sacramentale di una parola annunciata e di un pane, che è quello che Gesù anche stasera prepara con noi, con la medesima delicatezza di quella notte. Gesù prepara per noi un pane, che è il pane di vita eterna e che riceveremo tra qualche momento se ne abbiamo la capacità spirituale. Chiediamo alla Madonna Santissima di renderci attenti alla proposta di amore che Gesù fa, un amore che dobbiamo vivere intimamente e testimoniare nel mondo come segno di questa realtà. Gesù è vivo e noi l'abbiamo incontrato veramente. Sia lodato Gesù Cristo.